Oggi torniamo a parlare dell'iniziativa A Taste of Verdi, la serie di quattro serate dedicate alla storia dei libretti delle opere di Verdi e alla sua passione per la cucina. Lo facciamo con le dottoresse Aureliana Di Rollo, esperta verdiana, e Claudia Maramotti, che invece ha condotto una ricerca sulla passione di Giuseppe Verdi per la gastronomia della sua regione. Dicevamo della serie di serate dedicate a Verdi e alla sua cucina, una iniziativa che ha il pieno appoggio del Consolato d'Italia, come spiega il console David Balloni, che si è appena insediato nella sede consolare di Perth.
Dunque, sono piacevolmente sorpreso di questo. È un'idea eccezionale, testimonianza del genio che è in tutti noi, perché legare la musica alla cucina non è esattamente un qualcosa che si fa tutti i giorni, quindi faccio i miei complimenti alle nostre due splendide ragazze che organizzano questa meravigliosa iniziativa. Io vorrei assolutamente che eventi, iniziative come queste siano ogni giorno organizzate per i nostri concittadini, ma anche per i nostri amici australiani. Vogliamo che possiamo fungere da vetrina per mostrargli tutti quanti le bellissime capacità degli italiani, tutto quello che c'è di buono nella nostra cultura. Vogliamo dare un assaggio di questo, e non c'è migliore occasione che questo evento per dare un assaggio della nostra cultura, che speriamo di far testare in maniera positiva e che possa avvicinare sempre di più il nostro paese a questo meraviglioso paese.
Grazie al console David Balloni. Allora iniziamo a parlare di questa seconda serata. Lo facciamo, come abbiamo detto, con Aureliana Di Rollo, che è un'esperta verdiana, e Claudia Maramotti. Ed è proprio a Claudia che vogliamo chiedergli come si svolgono queste serate, Claudia.
Queste serate fanno parte di un'iniziativa che si chiama Taste of Giuseppe Verdi. È un'iniziativa supportata dal Consolato Italiano qui a Perth, che ringraziamo, e ospitata dall'Italian Club in Fitzgerald Street a Perth. È un'iniziativa composta di quattro serate, quella di cui andremo a parlare è la seconda. E ogni serata è strutturata in un'ora di lezione su diversi aspetti della carriera del maestro Giuseppe Verdi, seguita da un momento di gastronomia che è una buffet dinner, e ogni serata è dedicata a un diverso momento della cena. Abbiamo fatto gli antipasti e questa serata è dedicata ai primi. Seguiranno poi altre due sere dedicate ai secondi e ai dolci. La seconda serata è quindi dedicata ai primi piatti, e il nostro menù prevede gli spaghetti alla traviata, i pissarelli fagiò e il risotto alla Verdi. Sono tre piatti della tradizione verdiana, realizzati dal maestro o dedicati al maestro in un clima un po' tricolore.
Ah, fantastico! Ne parleremo in conclusione del segmento, perché ora parliamo della musica e soprattutto dei libretti delle opere di Giuseppe Verdi. Quindi, Aureliana Di Rollo, dopo Nabucco e Lombardi, Verdi si cimenta in altre due grandi opere, Macbeth e Ernani. Che cosa cambia rispetto alle opere precedenti?
Dopo i Lombardi, Verdi vuole rinnovare il suo linguaggio e anche la sua drammaturgia musicale, anche perché i Lombardi somigliavano parecchio al Nabucco nella struttura e nel tema, e non pochi critici l'avevano notato. E quindi comincia una fase di ricerca intensa di nuovi argomenti da trattare e anche di un linguaggio nuovo con cui descriverli. In realtà, tra il 44, che è l'anno in cui viene rappresentato Ernani alla Fenice di Venezia, e il 1947, che è l'anno di rappresentazione di Macbeth, Verdi produce molte opere, ma queste due, come dicevi tu, sono le uniche due veramente importanti e che poi sono sopravvissute nel repertorio. E gli elementi che si delineano nella produzione di queste due opere sono la ricerca accurata di un soggetto che rispondesse alla sua poetica, perché Verdi comincia a selezionare i libretti in maniera molto approfondita, scartando tutti quelli che non erano, diciamo, consonanti, non erano in linea con la sua visione poetica, e poi si cominciano ad apparire alcuni temi che saranno sempre più ricorrenti nelle future opere verdiane, per esempio il complotto politico che troviamo nell'Ernani e anche in Macbeth, il banchetto che troviamo fondamentalmente in entrambi, il brindisi che è molto è celeberrimo, quello di Macbeth, e ancora di più quello della Traviata, e ce ne sono altri. L'importanza dei cori che ritroviamo in tantissime opere, c'era nei Lombardi, c'era in Nabucco, ma ce ne sarà uno in Ernani in apertura, e in Trovatore, e in tantissime altre opere, nonché alcune combinazioni sceniche, per esempio il terzetto amoroso, e alcuni ruoli vocali che poi caratterizzeranno profondamente le sue opere future.
Aureliana, Macbeth è un'opera molto importante. Quest'opera può essere considerata interamente un dramma politico?
Sì, indubbiamente. Questo è un aspetto molto originale e innovativo all'interno della storia del melodramma italiano, perché ciò che invece dal punto di vista tematico caratterizza le opere è la storia dei due amanti sfortunati, i due amanti nati sotto una cattiva stella, per dirla con Boydo nel libretto di Otello Verdi. E invece questa è un'opera che si incentra interamente sul complotto di Lady Macbeth e Macbeth per avere il potere, ed era un'operazione profondamente rischiosa, perché intanto era una cosa che non si era mai vista, e poi era una cosa che aveva anche condannato, una scelta che aveva condannato all'insuccesso, o comunque a una strada, a una carriera limitata, i due Foscari, che era un'opera che Verdi aveva composto 3 anni prima, e che per l'appunto si distingueva per un'assenza di una storia d'amore, e invece una riflessione di carattere più politico. Quindi la volontà ferrea di Verdi di insistere su questo terreno, su questo sentiero profondamente originale e atipico, è molto significativa. E non a caso il suo più grande alleato è per l'appunto il testo shakespeariano, nel quale Verdi credeva profondamente e che conosceva molto bene, tant'è che quando si relaziona con il suo librettista Piave, o con il baritono, il creatore del ruolo, Felice Varesi, rimanda ogni volta al testo shakespeariano. A Piave, per esempio, Verdi dice proprio: mi pare che servendosi delle parole del pensiero di Shakespeare sia più chiaro. Ora, il dramma politico tornerà di nuovo, perché c'è un intreccio politico anche nel Trovatore, nel Rigoletto, ce n'è uno molto forte in Un ballo in maschera, e c'era un complotto, e quindi un altro elemento di forte dramma politico anche in Ernani, ma in nessuno di questi l'aspetto politico assume questa grande rilevanza, tant'è che Verdi si sente di consigliare alla cantante di urlare, di recitare, ma mai di cantare, perché il personaggio deve essere quello che è, un personaggio sgradevole e portatrice di un dramma politico, e poi diciamolo, anche un dramma profondamente umano, perché quello che Verdi esplora sono gli effetti del dramma e del complotto politico nelle pieghe più riposte dell'animo umano, insomma è questo connubio, la scelta politica e la profonda sofferenza e debolezza umana.
E ora dalla musica, Aureliana, passiamo alla cucina, e quindi chiediamo a Claudia Maramotti a che cosa sarà dedicata la seconda serata di A Taste of Verdi.
La seconda serata è dedicata ai primi, e il piatto forte della serata sarà il risotto alla Verdi. Verdi era un grandissimo cultore del cibo, come abbiamo già visto nel precedente intervista, e fu anche uno dei più grandi promotori e divulgatori di uno dei piatti italiani ancora oggi più famosi, ovvero il risotto. Leggendo un articolo di Alberto Salarelli, un ricercatore presso il Dipartimento di Lettere dell'Università di Parma, abbiamo avuto conferma che questa passione del maestro nacque a seguito delle sue frequentazioni milanesi, in particolare quando il maestro si stabilì presso il Grand Hotel ed ebbe così la possibilità di assaggiare il risotto, che è proprio tipico della città di Milano. Assaggiò diversi risotti, specialmente nelle tavole della Milano Bene, e tra questi anche il risotto del grande chef Sorbiatti. Però, a differenza delle ricette seguite fino ad allora, Verdi propone una sua versione più leggera, e che poi scopriremo essere in linea con la preparazione moderna, quella che è approdata oggi sulle nostre tavole anche grazie al ricettario di Pellegrino Artusi. Dunque, Il risotto per Verdi è proprio una grande passione, che coltiva anche cucinando personalmente, ed è diventata talmente famosa da far sì che la moglie Giuseppina Strepponi fosse costretta letteralmente a mettere la ricetta del risotto alla Verdi persino all'impresario dell'opera di Parigi, Camille Dulocq. In questa lettera che la Strepponi sotto dettatura scrive, Verdi si raccomanda in particolare di prestare la giusta attenzione alle dosi di parmigiano reggiano, che per lui era l'ingrediente principale del risotto.
Sì, interessante questo. Sappiamo che poi a San Pietroburgo si porterà una scorta di parmigiano reggiano perché apparentemente non ne poteva fare a meno durante quella famosa tournée. Claudia, ecco, tutti questi piatti sono legati, come hai menzionato tu, al parmigiano reggiano e ad altri prodotti. Come avete fatto a trovare gli ingredienti giusti per riprodurre poi i sapori originali?
Ecco sì, questa diciamo che è stata una bella sfida, e se da una parte non potremo offrire la spalla cotta, tanto amata dal maestro di cui parleremo nel prossimo incontro, dall'altra abbiamo avuto la fortuna di trovare un fornitore eccezionale, Pasquale Licastro, che è manager presso Pronto Fine Food qui a Perth, che in questa occasione ringraziamo, non solo ha moltissimi prodotti italiani, ma con piacere abbiamo scoperto che ha proprio una serie di prodotti provenienti dalle terre verdiane. Per citarne uno su tutti, ha il Lambrusco Terre Verdiane, che ha riscosso un grande successo durante il nostro primo incontro dedicato agli antipasti.
Immagino. Bene, Aureliana e Claudia, grazie. Ora passiamo dai libretti e la cucina alla musica ed ascoltiamo un pezzo tratto appunto dal coro dell'Ernani. Aureliana e Claudia, grazie.
Grazie a te, arrivederci.
A presto.